SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Vuole il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi il weekend dei motori con il successo di Verstappen nel Gran Premio di Formula 1 d'Austria, nella quale l'olandese e il monegasco della Ferrari Leclerc hanno finalmente spezzato il monopolio Mercedes. Una vittoria che è avvenuta dopo un sorpasso proprio ai danni di Leclerc tra le polemiche per la Ferrari. Nella MotoGP invece continua la stagione nera di Valentino Rossi. Ci occuperemo poi anche di tennis con l'inizio del torneo di Wimbledon e di calcio, perché i mondiali femminili sono entrati nell'ultima settimana e tra meno di 48 ore si disputa la prima semifinale, quella tra Inghilterra e Stati Uniti. Allora, come detto, apriamo dai motori. L'olandese Mark Verstappen al volante di una Red Bull ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1 che si è disputato sul circuito di Spielberg. Al secondo posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il podio è stato completato dalla Mercedes di Valtteri Bottas. E noi per parlarne ci colleghiamo in diretta con il giornalista esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Buongiorno Andrea, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora iniziamo dal racconto della gara che ha visto il capolavoro dell'olandese della Red Bull, partito in realtà malissimo ma poi capace di rimontare fino a conquistare il successo. Ascoltiamo come prima cosa l'esultanza di Verstappen.
Yeah, it's gone! Yes!
Congratulations. Enjoy.
Wow, mate. Oh, would have done it after that one. Great job, boys. We are definitely catching them. Good job. Great job all weekend.
Max, you drove a mighty race. You are the man. I mean, what a race.
E che gara, insomma, un Verstappen veramente contentissimo e felicissimo. Andrea, com'è andata?
Sì, è stato dal suo punto di vista è stata una grande giornata, perché insomma, ha vinto a casa della Red Bull per il secondo anno consecutivo e ha vinto davanti a una marea orange, perché c'era mezza Olanda trasferita sulle colline di Teltweg. Peccato che però insomma abbia vinto con una manovra che insomma non è stata del tutto corretta, nel senso quello che è successo al 69esimo giro chiaramente crea polemica, nel senso lui ha attaccato Leclerc, che francamente non ne aveva più perché era in crisi con la macchina e probabilmente soprattutto con le gomme, e lo ha accompagnato all'esterno. Quindi c'è stata poi questa inchiesta nel post gara, è stato assolto, però insomma, visto quello che era successo tre settimane fa in Canada, non sarebbe stato uno scandalo anche una eventuale penalizzazione. Insomma,
ecco Andrea, rispetto a quello che è successo in Canada, rispetto a quello che è successo in Canada, sono nella stessa categoria come, diciamo, come incidenti, ci poteva stare una squalifica?
Sì, ci poteva stare senz'altro, perché insomma in tutti e due i casi c'è stato un po' di, come dire, è come se nel calcio si allargano un po' i gomiti, ecco, un po' di fallo c'è stato, insomma Verstappen ha forzato il sorpasso, è vero che le macchine erano praticamente, hanno tutte e due potuto fare la curva senza problemi, però ha spinto ovviamente Leclerc fuori dal tracciato, insomma lo ha costretto a cedere la posizione in qualche modo.
La motivazione diverso,
prego.
No, dicevo, la motivazione della FIA è che secondo loro, dopo aver visto le immagini, ricordiamo la vittoria è stata sub giudice fino alla sentenza, tra virgolette, è stata che entrambe le vetture hanno iniziato il contatto. Cosa ne pensi?
Ma insomma, è vero che c'è stato questo contatto, che si sono toccate ruota contro ruota, però la manovra appare molto chiara, cioè Leclerc in quel caso è all'esterno e viene accompagnato appunto nella parte di asfalto dall'altro pilota. Insomma, Verstappen non ha lasciato lo spazio, se il regolamento recita che bisogna lasciare lo spazio sufficiente all'avversario per reagire, non c'è stato, esattamente come non c'era stato tre settimane fa a Montreal con Vettel e Hamilton. Io non ero scandalizzato, come avevo letto in occasione, per quella punizione di Vettel, così come oggi invece dico che è stato un errore non seguire lo stesso metro di giudizio. Il guaio è che cambiano i commissari, no? Ogni Gran Premio ha dei commissari diversi, sì, c'è magari uno che fa due Gran Premi di fila, come era stato il caso dell'altro Gran Premio, ma insomma in generale cambia il collegio, cambiano anche un po' i giudizi. È vero che non tutte le manovre sono uguali, però bisognerebbe avere appunto una maggiore stabilità. Tutti noi, memori di quello che era capitato, ci aspettavamo una penalizzazione di quei famosi fiettidici 5 secondi che avrebbero invertito le posizioni. Dopodiché la vittoria di Verstappen è strameritata.
In realtà un grande weekend per Charles Leclerc, che è partito dalla pole, è stato in lotta fino alla fine, avrebbe potuto andare meglio in diverse circostanze. Invece una gara molto in ombra per Sebastian Vettel e un calo assolutamente improvviso ed imprevisto per le Mercedes.
Diciamo che non ha pagato l'azzardo, ma nemmeno con Leclerc, per la verità, l'azzardo di partire con le soft da parte della Ferrari. Si trova indubbiamente bene con quelle gomme, nel primo stint ha fatto un'ottima prestazione, ma poi sulla lunga non ha dato gli effetti sperati. Le soft hanno costretto sia Leclerc sia Vettel a rientrare, diciamo, in maniera molto anticipata. E lo stesso Vettel ha fatto poi una seconda sosta, per mettere appunto le rosse nel parte finale, cioè le più soffici nella parte finale, per un secondo treno di soffici, proprio per andare fino in fondo, e questo gli ha consentito comunque di scavalcare Hamilton. Sono pochi punti, sono un paio di punti nella, diciamo, di guadagno, 12 punti contro 10, quindi insomma ha guadagnato 2 punti su Hamilton nel campionato, ma chiaramente per poter ribaltare la situazione mondiale serve altro. È vero che la Mercedes ha dato un diciamo preoccupante calo, segno di calo, ma è legato un po' alla condizione della pista, caratteristiche che non si sposano tanto con quelle della monoposto, e con il caldo. Sono stati costretti un po' a avevano le pressioni, le temperature molto alte del power unit, quindi hanno dovuto un po' gestire la gara. Temo per il resto del campionato che non si verificherà spesso un'altra situazione di questo tipo, quindi è stato un ulteriore peccato non aver approfittato di questa defiance da parte della Ferrari, che ricordiamolo non ha ancora vinto quest'anno un Gran Premio.
Esatto, ogni volta che c'è una circostanza che sembrerebbe essere positiva poi si tramuta in un mezzo disastro. E a proposito di mezzi disastri, di pioggia sul bagnato, due parole finali sul Gran Premio d'Olanda per quanto riguarda la MotoGP. Poco fa lo spagnolo Maverick Viñales, lo abbiamo detto prima, ha vinto il Gran Premio d'Olanda e precedendo il leader della classifica Marc Marquez e Fabio Quartararo, che era partito in pole. Quarto Dovizioso, Valentino Rossi è caduto e si è ritirato. Cosa succede a Valentino?
È quello che ci domandiamo un po' tutti, perché questa è la terza gara consecutiva nella quale Valentino non vede la bandiera a scacchi. Si era ritirato al Mugello, era caduto al Mugello, è caduto a Barcellona, anche se non per colpa sua, a Barcellona ovviamente, e poi questa gara. Quindi c'è sicuramente un problema legato a Valentino, perché poi la Yamaha vince, la Yamaha fa le pole position ieri con il Quartararo e poi vince oggi con il suo compagno di squadra, con Viñales. Yamaha che sono andate forte appunto anche in gara, perché oltre a Viñales lo stesso Quartararo ha concluso sul podio, c'è stata la rimonta di Morbidelli che ha chiuso quinto davanti a Petrucci, quindi insomma una Yamaha che si sta riprendendo, ma non con Valentino.
E allora forse il dio Crono sta facendo pagare il pegno a Valentino Rossi, che ormai i 40 li ha fatti e come. Allora Andrea Cremonese, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, noi ci risentiamo al prossimo Gran Premio di Formula 1.
Grazie e buona settimana a tutti.
E questo allora era Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, con la quale abbiamo parlato di Formula 1 e MotoGP. Passiamo adesso invece al tennis, perché nelle prossime ore a Wimbledon scatta il più prestigioso evento dell'anno. Sui prati londinesi dell'All England Club la sfida a livello maschile sembra più che mai ristretta ai soliti tre. Novak Djokovic, che è il numero uno al mondo, ha vinto il torneo 4 volte ed è campione uscente. Rafa Nadal, che si è imposto 2 volte ma è reduce dal successo nell'ultimo Slam, Roland Garros, e poi Roger Federer, che è a caccia della nona vittoria ai Championships. E a proposito del fatto che siano sempre i soliti tre a sfidarsi per la vittoria in un grande torneo, il campione svizzero ha ammesso che questa rivalità ha spinto tutti e tre a migliorarsi e che se non ci fosse stata probabilmente si sarebbero ritirati prima. Ascoltiamo Roger Federer.
You always think that somebody takes away something from the other. Probably we had, but at the same time we also pushed each other to greater heights and you know, to improve. I think we definitely became better because of one another, and I don't know if we'd still be all be playing if maybe we would have played in different eras, you know.
Queste le parole di Roger Federer in conferenza stampa, e col giornalista della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli abbiamo parlato delle chance dei Fab 3, analizzando gli avversari che dovrebbero affrontare verso la finale, e Dario Castaldo gli ha chiesto se qualcuno al di fuori di Federer, Djokovic e Nadal possa realisticamente pensare al successo a Wimbledon. Ascoltiamolo.
Ma io credo di no, sarebbe sinceramente una sorpresa molto grossa se alla fine del torneo dovessimo festeggiare un vincitore al di fuori dei favolosi tre, come ormai li definiamo, anche perché i giocatori che si erano messi in mostra negli anni scorsi, insomma, riuscendo ad arrivare fino in fondo, penso a Cilic, penso a Anderson, che avrebbero le caratteristiche per tornare a metterli in difficoltà, in realtà vengono da un periodo piuttosto complicato. Insomma, non li vedo all'altezza degli anni precedenti, a meno che questa settimana non abbia cambiato totalmente le prospettive. Io credo che non si possa uscire dal pronostico dei soliti tre, quindi Djokovic, Federer e Nadal, e li lascerei anche in quest'ordine, direi.
Ecco, Nadal terzo per una serie di motivi, direi intanto perché dopo Parigi sostanzialmente si è riposato e poi si è allenato sì sull'erba ma a casa sua, non ha disputato tornei ufficiali, e poi perché tra i tre è quello che oggettivamente ha il tabellone più complicato, a partire da un secondo turno che puoi capire bene, Riccardo, qui in Australia già stuzzica i palati, un eventuale confronto con Nick Kyrgios sullo stesso campo sul quale Kyrgios 5 anni fa lo batté imponendosi al mondo, e soprattutto alla luce di quella che è stata la stagione di Nick Kyrgios, che ha fatto proprio vedere i sorci verdi a Nadal ad Acapulco, torneo che poi ha vinto, e che ha in pratica saltato la stagione su terra dicendo la terra non la sopporto, mi fa schifo, non vedo l'ora di giocare sull'erba. Poi sull'erba sono arrivate due sconfitte piuttosto precoci nei tornei che ha disputato. Che cosa ti aspetti tu da una partita del genere?
E mi aspetto che possa essere, non dico la partita del torneo, però sicuramente nella prima settimana un appuntamento imperdibile. Tra l'altro, ovviamente oggi che era il giorno era il Media Day, a Nadal è stato chiesto dell'eventuale secondo turno con Kyrgios, e lui ha risposto abbastanza seccamente dicendo: ma in realtà non lo conosco bene, quindi non so dire che cosa potrà succedere in quella partita. In uno slam devi pensare a un avversario alla volta, io adesso sono concentrato sul primo turno con Sugita, quindi insomma ha cercato un po' di svicolare dall'argomento, sicuramente però sarebbe una partita dalle grandissime implicazioni e dalle grandissime motivazioni. Io credo che Kyrgios rischi molto di più al primo turno contro Thompson che poi eventualmente contro Nadal, nel senso che con Nadal non sarebbe probabilmente favorito, ma sicuramente sarebbe in grado di fornire una prestazione di altissimo livello. Quindi in effetti è una partita che sarebbe molto stimolante, e insomma sarebbe bello che potessimo vederla realizzare, e il problema è che per vederla probabilmente dobbiamo affidarci a un Kyrgios vincente al primo turno, mentre insomma credo che Nadal non avrà problemi contro il giapponese.
Eh già, perché comunque Kyrgios affronta un Thompson che improvvisamente si è riscoperto abbastanza adatto a questi campi, ha raggiunto la finale a Sertogenbosch, la semifinale ad Antalya, e Nadal in generale ha il tabellone più complicato dei tre, perché già al terzo turno avrebbe uno tra Tsonga e Shapovalov, e lo Tsonga ha visto a Halle contro Federer, è comunque un avversario complicatissimo, poi bisogna vedere le condizioni di Cilic strada facendo. Per quanto riguarda invece le condizioni di Federer, alla fine quest'anno rispetto agli altri due, avendo lui giocato Halle e avendo fatto tanta strada sia a Roma sia a Parigi, se vogliamo anche a Madrid, è quello che paradossalmente ha giocato più di tutti. Questo secondo te un po' lo condizionerà sul piano fisico atletico verso la seconda settimana del torneo?
Ma io credo che se Roger ha scelto di giocare quest'anno sulla terra perché fisicamente si è sentito in grado e si sente in grado comunque di reggere appuntamenti così ravvicinati, c'è un po' l'incognita della condizione fisica, non può essere diversamente, a 38 anni quasi compiuti, insomma, li farà sostanzialmente il mese dopo il torneo di Wimbledon, bisogna sempre che insomma, si conservi un po' le energie con il bilancino, e sicuramente diciamo che tre partite nei primi tre turni piuttosto agevoli poi lo lancerebbero verso una seconda settimana in cui potrebbe veramente dare fondo a tutto il suo talento e a tutte le sue energie. Halle non ha giocato benissimo le prime partite, poi quando è stato il momento di chiudere, quando è stato il momento di vincere il torneo per la decima volta, ha dimostrato insomma che l'erba rimane il suo pane quotidiano e Wimbledon è il suo giardino, inseguirà la nona vittoria. Sicuramente il sorteggio è stato piuttosto benevolo, anche se noi ci aspettiamo un ottavo di finale con Berrettini, che sarebbe molto affascinante, perché insomma il nostro giocatore emergente contro il più forte giocatore di sempre, se non della storia, sicuramente sull'erba, avrebbe una risonanza mediatica per noi molto importante. Quindi insomma speriamo che Berrettini possa arrivare fin lì, mentre credo che per Federer non dovrebbero esserci problemi, almeno ad arrivare con comodo alla seconda settimana.
Così come sembra abbastanza comodo il percorso di Novak Djokovic, insomma avversari scomodi ma probabilmente non abbastanza da estrometterlo, tu vedi qualche buccia di banana particolarmente pericolosa sulla strada verso la finale del campione uscente?
Ma con Schreiber al primo turno è un avversario da prendere con le molle, anche se in realtà i precedenti sono talmente favorevoli a Djokovic che alla fine non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Io credo che l'avversario più pericoloso di Djokovic in questo momento sia lui stesso. A Parigi, nella partita che ha perso con Thiem, a sprazzi abbiamo rivisto il Djokovic nervoso e falloso l'anno scorso prima di Wimbledon, quando poi invece arrivò e risolse improvvisamente tutti i suoi problemi ed ebbe quella straordinaria e fantastica resurrezione. Tra l'altro l'impegno politico sportivo che si sta prendendo come portavoce dei giocatori che vogliono contare di più all'interno della TT e dell'ITF gli sta portando via molte energie. Insomma, questa settimana è reduce da una riunione di 7 ore all'ATP Council, che sicuramente non è il viatico migliore per affrontare con serenità un torneo importante come Wimbledon. Poi è vero che sul campo i problemi politici restano al di fuori, però sicuramente in questo momento lui si sente molto coinvolto e credo che possa essere un elemento di disturbo, anche se lo hai ricordato, insomma il tabellone gli è venuto un po' in aiuto e sappiamo che poi passate magari i primi 3 o 4 turni un po' pericolosi, i giocatori di quel calibro entrano in forma, soprattutto entrano in sintonia con il torneo e poi sostanzialmente riescono ad arrivare fino in fondo.
E quello che abbiamo ascoltato era il giornalista della Gazzetta dello Sport, Riccardo Crivelli, che ci ha parlato di questa presentazione con i Big Three per quanto riguarda Wimbledon. Ed è entrato negli studi in questo momento Dario Castaldo, totalmente vestito di bianco con una racchetta.
Sì, di bianco vestito. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
No, in realtà adesso non parliamo di tennis, anche se ti spiace un po', perché vuol dire, a me sembra uno scandalo che tu non abbia parlato degli italiani
e delle donne, e delle soprattutto donne, ma intanto perché parliamo di calcio femminile adesso, ma poi parleremo di Wimbledon da una prospettiva femminile tra pochissimo.
Allora, noi naturalmente vi invitiamo ad ascoltare la nostra seconda ora per concludere il nostro discorso di presentazione di Wimbledon, il torneo più importante per quanto riguarda la stagione tennistica dell'anno. Dicevamo le donne, i mondiali, nonostante la sconfitta abbastanza netta purtroppo dell'Italia contro l'Olanda, vanno avanti, Dario.
Sì, parliamo intanto di chi è sopravvissuto a questa lotteria dei quarti di finale, cominciando dagli Stati Uniti, che tradizionalmente arrivano sempre almeno in semifinale in qualsiasi coppa del mondo. In questo caso avevano un quarto molto complicato contro le padrone di casa della Francia. Ebbene, la formazione a stelle strisce si è imposta per 2-1, ma la notizia nella notizia è che le due reti della formazione formazione statunitense sono state segnate entrambe da Megan Rapinoe, che era, è meglio, protagonista di un alterco con Donald Trump via Twitter. Per tagliar corto la storia, Donald Trump, di fronte alle varie affermazioni di Megan Rapinoe, ha detto: beh, prima vinci il mondiale e poi puoi parlare. E lei è andata a cominciare. Ha segnato due reti nei quarti di finale in Francia contro la Francia. Ascoltiamola al termine della partita.
We didn't have the best night on the ball, but the focus defensively and the willingness and the discipline to do what we did tonight is tremendous, and we were ruthless in our chances.
Insomma, almeno in questo estratto non ha parlato direttamente del presidente statunitense Megan Rapinoe. Ricordiamo che la formazione statunitense in semifinale sarà protagonista della prima semifinale tra poco meno di 48 ore, dunque alle 5 del mattino di mercoledì, orario della costa est, contro l'Inghilterra, che invece ha vinto piuttosto nettamente il proprio quarto di finale contro la Norvegia per 3-0. Nell'altra semifinale, molto meno scontate, le vittorie della Svezia in rimonta sulla Germania per 2-1, e anche quella dell'Olanda, che comunque era favorita nei confronti dell'Italia, ma era soltanto la sua seconda partecipazione ad una fase finale di un mondiale femminile. E comunque con grande autorevolezza la formazione Orange si è imposta per 2-0 con l'Italia, reti al 70° della Miedma con colpo di testa su calcio di punizione, raddoppio 10 minuti più tardi sempre con colpo di testa della Van der Gracht. Ricordiamo che l'Italia, insomma, comunque arrivava per la seconda volta soltanto nella propria storia a livello di quarti di finale di un mondiale femminile, che è stata protagonista di una grande cavalcata, che ha battuto l'Australia ed è stata protagonista anche dell'eliminazione della Cina. Quindi ovviamente alla fine il bicchiere è più che mezzo pieno, però ovviamente rimane il rammarico per il modo in cui è maturata la sconfitta, anche in virtù di una condizione fisico-atletica forse non all'altezza.
Ecco, infatti c'è stato un po' un primo tempo e un secondo tempo in bianco e nero. Nella prima frazione le azzurre hanno avuto anche un 2-3 occasioncine non clamorose, però comunque si sono fatte vedere anche in maniera pericolosa nei paraggi della portiera olandese. Nella seconda frazione di gioco sono state letteralmente schiacciate, proprio non sono più riuscite a uscire dai loro 30 metri.
Ascoltiamo al riguardo le parole della portiera azzurra Giuliani.
Oggi, se abbiamo retto così tanto, è stato anche grazie veramente alla spinta che ci arrivava da fuori, perché a volte quando le gambe non vanno ti devi aggrappare a qualcosa, e veramente quello che c'è stato dai nostri tifosi era tantissimo. Quello che ci portava avanti era veramente sapere che c'era l'Italia intera a sostenerci. E noi abbiamo messo dentro tutto quello che potevamo, dall'affetto alla cattiveria, a magari anche qualche delusione passata, no? Però siamo arrivate qua.
Siamo arrivate qua con quell'eliminazione ai quarti di finale del mondiale. Nella seconda ora di trasmissione vedremo anche quella che, secondo alcune delle protagoniste azzurre di questa cavalcata, sono le eredità che lascia questa manifestazione, che ha fatto intanto conoscere tante di loro, dalla Gama, la Bonansea, fino soprattutto alla CT Milena Bertolini, al grande pubblico italiano. Ascolteremo proprio nel modo nel quale l'allenatrice della nazionale italiana femminile di calcio dice adesso è importante investire nel futuro di questo movimento.
Noi continuiamo a parlare di sport, in conclusione riprendendo il discorso sul torneo di Wimbledon da una prospettiva però a noi più vicina, visto che in precedenza, nella prima ora, ci siamo occupati dei tre big in campo maschile, cioè Djokovic, Federer e Nadal. Adesso spostiamo l'attenzione sulle prospettive degli italiani sul tabellone femminile, dove la testa di serie numero uno è l'australiana Ashleigh Barty. La 23enne del Queensland è stata sorteggiata nella stessa parte del draw, nella quale sono finite anche tante altre favorite, da Serena Williams alla campionessa uscente Angelique Kerber, da Petra Kvitova, che ha vinto Wimbledon nel 2011 e 2014, alla Muguruza, che si è imposta nel torneo nel 2017. Alla luce di questo percorso ad ostacoli, Dario Castaldo ha chiesto al telecronista di Eurosport Riccardo Bisti quante chance abbia l'australiana di conservare la prima posizione del ranking alla fine del torneo.
È una domanda difficilissima. Mi verrebbe da pensare che rimarrà la numero uno attuale, ovvero Ashleigh Barty, questa meravigliosa giocatrice australiana, se non altro perché per lei è tutto nuovo e credo che ci siano anche delle concatenazioni di punti a lei favorevoli. Credo che, visto che ha meno da difendere rispetto ad altre giocatrici, penso a per esempio la stessa Serena Williams, che è numero 11 del mondo, ma deve difendere la finale. Poi ci sono altre giocatrici che hanno punti in scadenza. Credo che se dovessi scommettere oggi direi la Barty, a meno che non venga sgambettata al terzo turno dalla Muguruza, e in quel caso potrebbero aprirsi scenari di vario genere. Ecco,
ecco, sgambettata al terzo turno dalla giocatrice che ha vinto questo torneo 2 anni fa, a riprova del fatto che, almeno a mia memoria, raramente un tabellone femminile di uno slam era stato così sbilanciato. In pratica, di quelle che alla vigilia potevano essere considerate le prime 8 favorite, almeno 6 sono nella parte alta del tabellone, e di queste 5 sono nello stesso quarto di finale. Quindi Barty rischia di affrontare Muguruza, ma poi una tra Serena Williams e Kerber, ed eventualmente nella stessa metà del tabellone c'è anche Petra Kvitova. Tutto questo sembra che possa giocare a favore di Carolina Pliskova, la quale però nella sua storia tennistica ha sempre dimostrato di non saper sfruttare i rigori a porta vuota. Alla luce anche del suo successo a Eastbourne, pensi che a Wimbledon la storia possa essere diversa?
Ma allora, la Pliskova ha avuto una carriera negli slam molto altalenante, lei ha faticato tantissimo per, tra virgolette, sfondare in un torneo del grande slam, ce l'ha fatta per la prima volta 3 anni fa arrivando in finale all'Open degli Stati Uniti. Lei non ha grandissimi ricordi a Wimbledon, io ho ancora in mente una sua bruttissima sconfitta contro Magdalena Rybarikova, che peraltro quell'anno giunse in semifinale. Faccio una considerazione di ordine generale, Dario, nel senso, è vero che la Pliskova ha sicuramente un buon tabellone e molti la vedono addirittura già in semifinale, però è altrettanto vero che la storia recente del tennis femminile ci ha portato ormai a non fidarci più di nulla. Quello che è successo a Roland Garros 3 settimane fa, a mio avviso, può tranquillamente ripetersi a Wimbledon, con giocatrici che magari in questo momento non consideriamo per nulla, che possono diventare grandi protagoniste, e non escluderei nemmeno nel quarto di ferro che tu hai descritto poc'anzi, con tante ex vincitrici slam nonché vincitrici di questo torneo. Se proprio dovessi fare un nome, e mi consenti, io credo che possa essere 2 settimane molto buone per Madison Keys, che sta trovando buona forma e ha un tennis particolarmente adatto all'erba, nonostante le aperture molto ampie, però chiaramente l'erba attuale è più lenta, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tanto, però ecco, non mi sentirei di individuare una favorita. Mi hai chiesto precedentemente chi può essere numero uno del mondo, vedo bene la Barty per un incastro di classifiche, di circostanze, ma quanto a pronosticare il torneo femminile diventa veramente complicatissimo.
Senti, allora ti chiedo un altro tipo di pronostico. C'è un primo turno davvero interessantissimo tra la giocatrice più anziana in tabellone, Venus Williams, e quella più giovane, Corey, detta Coco Gauff. Ecco, tra l'altro si somigliano anche, cioè dal punto di vista proprio estetico, la Gauff ricorda tantissimo la giovane Venus Williams. Stiamo vedendo una sorta di passaggio di consegne, e in questo senso, se tu fossi un organizzatore, che tipo di palcoscenico regaleresti per questa che è una partita tra due giocatrici non comprese tra le teste di serie?
Beh, la suggestione è tanta, come hai detto tu. Credo ci siano 23 o 24 anni di differenza tra le due, veramente. Credo che ci siano state veramente poche partite di tennis con una differenza di età così elevata, forse soltanto quando Kimiko Date era rientrata nel circuito abbiamo assistito a qualcosa di simile. Io gli darei francamente il terzo e il quarto campo per ordine di importanza, quindi magari il campo 2 o il campo numero 12, che quest'anno fa parte del rinnovamento di Wimbledon, hanno messo delle tribune permanenti, quindi direi campo 2 secondo me è lo scenario adatto per una partita del genere. Quanto al passaggio di consegne, la Gauff sinceramente ha giocato troppo poco a questi livelli per considerarla favorito, addirittura che possa mettere in difficoltà Venus. Si sta arrabattando, venne da un 2018 complicato, dopo un ottimo 2017, mi sembra che abbia un po' tamponato la parabola discendente, quindi considerando che Wimbledon è il suo torneo preferito, l'ha vinto 5 volte, vedo ancora favorita lei.
ricordiamo una classe 1980, compiuto 39 anni un paio di settimane fa, quell'altra è una quindicenne, ecco, tanto per capirci. Però è pur vero che Venus Williams ha vinto Wimbledon ben 5 volte in carriera, io personalmente penso avrei dato uno dei due campi principali. Ma al di là di questo, parliamo invece degli italiani in conclusione, Riccardo, perché ci siamo riscoperti erbivori incredibilmente nell'ultimo mese.
Sì, più che riscoperti, scoperti del tutto, perché avevamo vinto nella lunga storia del tennis italiano nell'era del computer soltanto un titolo ATP nel 2011, il primo successo di Andrea Sassetti. Invece sono arrivati successi di cui tu hai fatto menzione, Matteo Berrettini a Stoccarda, Lorenzo Sonego d'Antalya. Sono due risultati diversi, secondo me hanno una portata e un peso specifico diversi. Sicuramente vale di più quello di Berrettini, che vince un torneo abbastanza complicato in una sede di prestigio come Stoccarda, e poi lo conferma la settimana dopo arrivando in semifinale ad Halle, che è un torneo ancora più complicato, e giocando alla pari contro David Goffin, una partita che fosse stato meno stanco avrebbe anche potuto vincere. Berrettini merita la testa di serie che ha avuto, è scalato addirittura in 16ª posizione grazie al forfait di Cioric. Credo che non sia utopico pensarlo negli ottavi contro Federer. Quanto a Sonego, è stato bravissimo, è stato straordinario, però bisogna riconoscere che ad Antalya c'era un tabellone veramente scarso per essere un torneo ATP. Il campo era in condizioni ancora peggiori e non è un caso, insomma, che Antalya dall'anno prossimo sparirà dal circuito ATP. Tra pochi giorni scopriremo se questa licenza sarà presa da Monza, che ha un progetto davvero suggestivo nell'autodromo, oppure Mallorca, che è l'avversario principale in questa battaglia. Però ecco, sinceramente, senza nulla togliere a Sonego, anche la sua vittoria contro Mannarino, che era reduce dalla vittoria a Sertogenbosch, io ho paura che in un contesto come Wimbledon dovessero riaffrontarsi, sarebbe comunque favorito il francese. Una vittoria comunque importante, soprattutto per la classifica del torinese, che è entrata al 15-50 e dà ancora più ossigeno a un tennis maschile italiano che sta vivendo un periodo davvero positivo.
Periodo positivo per il tennis italiano, nelle parole del telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, intervistato da Dario Castaldo, che in questo momento mi ha raggiunto negli studi di Radio SBS. Ciao Dario.
Raggiunto di nuovo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, lasciamo da parte il tennis, del quale comunque ce ne occuperemo nelle prossime due settimane, visto che è uno dei momenti più eccitanti della stagione. Ritorniamo a parlare di calcio. Allora, abbiamo tanti argomenti, ma pochi minuti. Cosa vuoi? Quale carta preferisci?
Guarda,
Under 21, Coppa America o le donne?
Cominciamo
ancora
dalle donne, per concludere il discorso che avevamo affrontato in prima ora di trasmissione, cioè quello relativo alle eredità di questa spedizione francese che ha visto le azzurre di Milena Bertolini raggiungere i quarti di finale un po' a sorpresa in questa manifestazione, soprattutto attirare grandissima attenzione in Italia e nel mondo. Ascoltiamo proprio l'augurio a questo riguardo della CT azzurra.
Quello che chiedo agli italiani è di continuare a seguire queste ragazze. È chiaro che il mondiale è una manifestazione bellissima dove si accendono i riflettori, dove l'attenzione mediatica è comunque superiore rispetto a quello che succede in campionato, poi in questo mondiale ancora di più, perché poi le ragazze insomma hanno fatto bene. E quello che chiedo è che sia i media e che gli italiani continuino a seguire le ragazze, seguono il campionato, seguono quello che loro faranno in campionato, perché poi una cosa porta all'altra, più gli italiani seguiranno le ragazze, più ci sarà interesse, più i media saranno coinvolti
e più inizieranno ad arrivare i soldi, perché alla fine questa è l'altra cosa che hanno sottolineato: le ragazze hanno fatto un'impresa, anche perché era praticamente l'unica nazionale totalmente di dilettanti.
Sì, a parte diciamo quelle un po' meno fuori, esatto, dai grandi circuiti internazionali come per esempio la Thailandia, la Giamaica stessa. Sì, c'è stata la richiesta dell'apertura al professionismo, ovviamente quella è una conseguenza del giro d'affari che può ruotare attorno a questo mondo. Ricordiamo che comunque già il Milan, oltre alla Juventus, la Roma e in parte anche l'Inter, l'Atalanta, il Brescia, insomma ci sono una serie di squadre italiane che stanno cominciando a investire anche nel calcio femminile e che investono anche nei giovani. Si è concluso l'Europeo Under 21, nella finale del Friuli di Udine la Spagna, che ricordiamo all'esordio era stata battuta per 3-1 dall'Italia di Gigi Di Biagio, si è imposta per 2-1 contro la Germania. Dunque Spagna campione d'Europa Under 21, è stato protagonista in assoluto Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, che ha segnato anche il gol che ha aperto le marcature nella finale. Ricordiamo anche quelle che saranno le semifinali della Coppa America, una un po' a sorpresa tra il Cile, che però ci arriva sempre e che ha battuto ai rigori la Colombia, e il Perù, che ha battuto ai rigori l'Uruguay, e quell'altra probabilmente da non perdere anche per i non appassionatissimi di calcio, perché si gioca in Brasile e il Brasile ospita l'Argentina di Lionel Messi,
che è rimasto un po' in ombra in questa prima fase del torneo. Allora, grazie Dario per questo aggiornamento veloce. Noi ricordiamo che il programma in italiano di Radio SBS ritorna domani mattina, come tutti i giorni, dalle 8 alle 10. Un ringraziamento a voi che ci avete seguiti in queste 2 ore, ci risentiamo domani, ciao.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.